Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Riflessione di questa nostra giornata è: la vita consacrata si lascia interpellare e toccare dal dolore dell'umanità e della passione per Gesù Cristo, il Figlio Servo, come Maria Maddalena. Tratteniamoci per un poco al sepolcro. Sono asciugate le lacrime di Santa Maria Maddalena. Vede il suo Signore, e benché non le sia permesso di baciare i suoi piedi, riceve nuove grazie dalla sua bontà. Che cosa rende Gesù così prodigo verso la peccatrice? Vuole che serva d'esempio a tutte noi. Vuole che si sappia quanto è potente sul suo cuore il pentimento e l'amore delle sue creature. Perdonò molto a chi molto amò. Per ordine di Gesù si alzò la penitente per adempiere la sublime missione datele dal Salvatore quando le disse: «Va ai miei fratelli e loro dirai: ascendo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Le parole di Gesù sono deposte nella mente e nel cuore di Maddalena per essere trasmesse come articolo di fede al capo futuro della Chiesa. È la peccatrice ravveduta, l'apostola degli apostoli. Riceve missione della propria bocca del Redentore. Quale onore! Com'è magnifica quella riabilitazione della donna ispirata alla bontà di Dio. La donna che per debolezza la prima ascoltò le suggestioni del nemico infernale, che con la sua disobbedienza ha perduto il genere umano. Nel giorno che questo fu salvato dalla risurrezione di nostro Signore, fu la prima che ebbe a vedere il suo Salvatore e fu da lui incaricata d'annunziare quel gran fatto. Guardiamo di essere riconoscente e procuriamo di non esserne affatto indegne. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dagli scritti spirituali della Marchesa Giulia. Forse è troppo forte. Ok, mi sentite così? Ok, cercherò di parlare anche un pochino più forte. Bene, sorelle, essere testimoni credibili, era questo anche l'invito della Marchesa Giulia, no? Quando dice: guardate a Maria Maddalena, imparate da lei e cerchiamo di essere anche noi credibili. In altre parole, la vostra fondatrice faceva questo invito. Essere testimoni credibili mediante una vita rigenerata dallo Spirito è capace di porre i segni di un'umanità e di un mondo rinnovato. È quanto il Vangelo chiede a tutti i cristiani. E a noi consacrati, la Chiesa richiama alcune caratteristiche di questa testimonianza. Essere memoria di Gesù fino a sentire e a fare come Lui, assumendone i suoi stessi lineamenti. Vivere nella carità, nella pienezza dell'amore. Se, come dice Paolo, la fede opera per mezzo della carità, allora la testimonianza è la fede stessa che diventa corpo e si fa storia nella condivisione e nell'amore. Essere trasparenza di Cristo, fino a essere capaci di dedizione e gratuità, di libertà interiore e disponibilità ecclesiale, di creatività umana e intelligenza sociale. Un cammino di assimilazione a Cristo e di santità. Il protagonista dell'assimilazione a Cristo è lo Spirito Santo, che abita nel cuore dei credenti e li guida sul cammino di una vita nuova. Tutti noi cristiani siamo chiamati ad essere come Cristo, ma noi consacrati in una maniera particolare, perché abbiamo ricevuto una vocazione, che una volta si diceva una vocazione speciale, dentro della vocazione cristiana. Dico una volta si diceva, perché oggi questa parola speciale può suonare un po' storta agli occhi delle persone che hanno ricevuto altre vocazioni, perché la nostra è speciale non perché sia migliore delle altre, ma perché è migliore per noi, perché è quella che il Signore ha pensato per noi, perché è quella che il Signore ha chiesto a ciascuno di noi, di vivere consapevolmente la radicalità del nostro impegno battesimale. Per questo diventa una vocazione speciale, perché io prendo consapevolezza di questa mia vocazione battesimale che mi chiama a seguire Cristo in modo radicale, in modo che divento anche testimone di Cristo, trasparenza di Cristo nella Chiesa e nel mondo. Solo in questo modo l'esistenza cristiana, e più ancora quella dei consacrati, può diventare vita secondo lo Spirito. Se accogli la sua presenza, si apre alla sua azione silenziosa e permanente, produce i suoi frutti di comunione, matura i suoi carismi di servizio alla Chiesa e al mondo. Questo è il cammino di santità a cui ogni credente è chiamato. Questa è l'autentica vita spirituale, capace di rispondere alla domanda di interiorità che, seppure talora formulata in modo confuso, emerge nel nostro tempo. La vita consacrata, fin dalle sue origini, si è configurata come memoria evangelica della vita di Cristo. Il succedersi e l'affermarsi di forme sempre nuove ha fatto della vita consacrata quasi una specie di Vangelo dispiegato nei secoli, una speciale presenza del Signore risorto, una memoria vivente del mondo, del modo di esistere e di agire di Gesù. Lungo i secoli è lo Spirito stesso che suscita nuove fondazioni, nuovi carismi, nuove espressioni. non perché non bastasse, ma perché la vita consacrata diventa il modo di vivere di Cristo per la Chiesa e per il mondo. Per questo lo Spirito ha sempre voluto esprimere i diversi modi, le diverse particolarità della vita di Cristo, perché la vita consacrata stessa potesse essere come questo Vangelo spiegato alla Chiesa e al mondo lungo i secoli. Perché la presenza di Cristo vivo e risorto continuasse nella Chiesa e nel mondo, in noi e attraverso di noi, attraverso i nostri pensieri e attraverso le nostre azioni, attraverso le nostre preghiere e le nostre offerte, attraverso il nostro servizio e il nostro apostolato. Giustamente la società odierna si attende di vedere nei consacrati il riflesso concreto dell'agire di Gesù, nel suo amore per ogni persona, senza distinzioni o aggettivi qualificati. Ma lo potremo fare solo ponendo la spiritualità al primo posto della nostra vita, una spiritualità più ecclesiale e comunitaria, più esigente e matura nel reciproco aiuto verso il raggiungimento della santità, più generose nelle scelte apostoliche, una spiritualità più aperta a diventare pedagogia e pastorale della santità all'interno della vita consacrata e nella sua irradiazione a favore di tutto il popolo di Dio. Ecco, noi qualche mese fa, penso che 2 mesi fa, abbiamo riflettuto questa esperienza anche attraverso Marta e Maria, no? Queste due figure del Vangelo, e abbiamo cercato di trovare un modo come equilibrare la nostra vita spirituale, la nostra preghiera, con il nostro servizio, con il nostro apostolato, con il nostro modo di fare le cose. E allora ci siamo detti che la nostra vita, noi non ci siamo consacrati per fare, noi ci siamo consacrati per essere di Cristo. Ma perché ci siamo consacrati a Cristo per il servizio della Chiesa, allora dobbiamo donarci ai nostri fratelli. Ma è questo il senso. Senza una vita spirituale feconda, senza una vita spirituale intensa, ogni nostra attività diventa filantropia. E non è questo per cui ci siamo consacrati. Allora siamo chiamati a riscoprire il senso della nostra consacrazione attraverso una spiritualità viva e feconda, attraverso questo mistero della consacrazione a Cristo per i fratelli. Non ci siamo consacrati ai fratelli per Cristo, è il contrario. Il nostro mondo oggi si attende dai consacrati la testimonianza non solo di una santità personale individuale, ma anche comunitaria. È questo il nostro differenziale. Noi non siamo chiamati ad essere isole, non possiamo pretendere di farcela da soli, non possiamo pretendere di vivere indipendenti dalla comunità. Se noi pensiamo in questo modo, se noi mettiamo prima l'azione pastorale o tutte le altre cose al primo posto, allora forse la nostra vocazione è sbagliata, perché lì ci sono altre vocazioni che non prescindono dalla comunità, della vita fraterna, della comunione all'interno della comunità. Ma neanche una comunità che impedisca la testimonianza delle sorelle e dei fratelli, perché questa è anche la nostra missione oggi nella Chiesa. Papa Francesco insiste molto in una Chiesa in uscita, no? In una Chiesa che va incontro. Allora come trovare l'equilibrio per questo oggi. Adesso molto bello che lui ha scritto quest'altro documento che ci richiama alla santità, no? Alla santità secondo anche il nostro stile di vita. Non so se voi già l'avete avuto in mano, io non ancora.
Non è il primo capitolo, Marco. Ah,
io sto aspettando ancora che
mi... Mi ha alterato il computer.
Ah, che bello. Bene, allora, è questo, vivere questa nostra vocazione universale nel particolare della nostra vocazione di consacrati. La comunione, l'unità sono le vie della santità per noi consacrati, sono la nostra espressione più autentica, essere santi insieme, e forse questa è la nostra fatica più grande. Vivere insieme è un grande segno di santità comunitaria. Ascoltiamo il brano della parola di Dio, tratto dal Vangelo di San Giovanni. Ascoltiamo l'esperienza dell'incontro di Maria Maddalena con Gesù e lasciamoci trasportare da questo brano.
Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Maria stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduto l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove lo hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi, ma non sapeva che era Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto, e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Essa allora, voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò subito ad annunziare ai discepoli: «Ho visto il Signore», e anche ciò che le aveva detto.
Molto bello, vero? Maria di Maddala è un personaggio già sicuramente molto conosciuto da voi, no? Maria, questa discepola originaria di Maddala, è fuori, presso al sepolcro, e piange perché lo ha trovato vuoto. La pietra è stata tolta, rotolata via. Non è un pianto di gioia quello di Maria, sicuramente. Non pensa che Gesù sia risorto. È un pianto di disperazione. Pensa che qualcuno abbia portato via il corpo del suo amato maestro ed ora non sa dove sia stato posto. Ma cosa sappiamo noi davvero di Maria Maddalena? Cosa sappiamo di lei dai Vangeli? Poco. Veramente poco in realtà. Di Maria Maddalena sappiamo più o meno da tutti i quattro Vangeli che è fra le donne presso la croce il Venerdì Santo e che al mattino di Pasqua è fra le donne che si recano al sepolcro ormai vuoto. Nel Vangelo di Giovanni, in modo particolare, lei è ai piedi della croce ed è la prima in assoluto a vedere il sepolcro vuoto e ad incontrare il Signore risorto. Giovanni annota questi due particolari. L'unica cosa in più che sappiamo su di lei la possiamo leggere nel Vangelo di Luca, dove fra le donne al seguito del Signore al primo posto viene collocato proprio Maria, la Maddalena, e di lei viene detto che era stata posseduta da 7 demoni. Questo personaggio in passato attirò l'attenzione di un papa, Gregorio Magno, che nelle sue omelie sul Vangelo fece una gran confusione, fondendo in Maria di Magdala 3 donne diverse. Il Papa identificò in Maria Maddalena l'anonima prostituta che profumò i piedi di Gesù, che racconta Luca, che a sua volta sarebbe stata Maria di Betania, la sorella di Marta e di Lazzaro, protagonista anche lei di un'unzione del Signore. Allora questo Papa ha messo quasi come insieme in questa omelia 3 Marie. E da lì nasce tutta una serie di confusione attorno a questa figura. Tanto è vero che leggendo gli scritti della vostra fondatrice, lei non fa molta differenza tra queste donne, come anche la nostra fondatrice, perché nel loro tempo si pensava così. Nel loro tempo si diceva in questo modo. I 7 demoni dai quali Gesù aveva liberato Maria di Magdala furono identificati con la libidine che la spingeva a prostituirsi. A questo pasticcio, e questo pasticcio alimentò ancora di più la figura della Maddalena penitente, quasi come un appetitoso boccone per i moralisti e gli artisti di ogni tempo, perché così avevano più spazio nell'immaginario per raffigurare questa donna. Questa immagine oggi però, con la teologia di oggi, con la capacità dello studio e delle ultime scoperte, questa immagine non rende più in nessun modo giustizia alla donna che nel Vangelo di Giovanni riveste un ruolo importantissimo quale prima testimone e quale annunciatrice della risurrezione di Gesù. Non che se la penitente perdonata non fosse capace di testimoniare Gesù risorto, ma non rende la verità della missione di Maria, Maria di Magdala. Dunque, Maria Maddalena, il primo giorno della settimana, dice il Vangelo, di buon mattino, quando c'era ancora le tenebre, si recò al sepolcro. Questa indicazione dell'Evangelista Giovanni è una indicazione non soltanto cronologica, ma un'indicazione teologica. Gesù è già risuscitato, è già il nuovo giorno, è già la domenica, ma Maria Maddalena è ancora condizionata al passato, dalla sua idea di morte, dagli avvenimenti del Venerdì Santo. Lei era ai piedi della croce ed ora non riesce a vedere la possibilità della risurrezione nella pietra rotolata via dal sepolcro. Maria Maddalena pensa che qualcuno abbia trafugato il corpo del suo Signore. Lei, come tutti gli altri discepoli, ancora non aveva capito le parole del Signore. Ecco perché, anche se è mattina, vi sono ancora le tenebre. La presenza delle tenebre al mattino del nuovo giorno, del giorno di Pasqua, significano la presenza di un'ideologia contraria alla verità. Gesù non è risorto, ma hanno portato via il suo corpo, così pensavano. La morte è più forte. Chi mai ha sconfitto la morte? Come poteva il Signore essere risuscitato? D'altronde, Maria Maddalena aveva visto Gesù patire e morire come un malfattore in croce. Neppure quando vide i due angeli dentro al sepolcro credette. Maria Maddalena, guardando il sepolcro vuoto, pensa solo che qualcuno abbia trafugato il corpo del suo amato maestro. Finché la Maddalena continua a dirigere il suo sguardo verso il sepolcro, verso il passato, non potrà incontrare colui che è vivo. Quando finalmente Maria Maddalena smette di guardare all'interno della tomba vuota e si volta, vede Gesù. Ma ancora condizionata dal passato, non riconosce il suo amato maestro. Lo scambia per il custode del giardino dove si trova il sepolcro. Ma anche se subito non lo riconosce, voltandosi incontra il Signore risorto. Tolto lo sguardo dal luogo di morte, tolto lo sguardo dal passato, inizia a intravedere il futuro. Finché noi abbiamo lo sguardo rivolto verso il passato, non possiamo vedere la speranza della risurrezione. Finché noi continuiamo a guardare il luogo della morte, non possiamo contemplare il Signore vivo. Finché noi siamo ancorati al passato, al Venerdì Santo, non contempliamo la luce del nuovo giorno, della domenica di Pasqua. Ah, ma una volta si faceva così. Ah, ma una volta era più bello. Ah, ma una volta si faceva in quel modo. Ah, ma una volta è che era il modo giusto. Sì, ma una volta è passato. E adesso come possiamo contemplare il risorto per poter risuscitare con Lui, per poter vivere una vita nuova? Non che il passato non sia stato veramente bello. Può darsi che sia stato veramente, ma elogi il dono di Dio, perché il passato è già nella sua misericordia, il futuro è ancora nella sua provvidenza. Solo il momento presente è il dono di Dio, è l'eterno oggi di Dio quel che conta. Dinanzi a questa esperienza della Maddalena, Gesù prende l'iniziativa, perché sa che lei ancora non è in grado di dare questo passo, e le chiede: «Donna, perché piangi?» La domanda non è una richiesta di informazione. Gesù vuole dimostrare l'inutilità del suo pianto. Gesù non voleva sapere il motivo, lui già lo sapeva, ma voleva che la donna si rendesse conto che il suo piangersi addosso era inutile. In più Gesù le chiede anche: chi cerchi? Se lei cerca il vivente, non lo potrà trovare nel luogo di morte. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Dice il Vangelo. Gesù chiama quindi la discepola per nome, perché il pastore chiama sue pecore per nome, perché il buon pastore conosce ciascuna delle sue pecore. E qui la parte più bella del Vangelo. Essa, voltandosi verso di lui, finalmente lo riconosce e gli dice: Rabboni, che significa maestro. Voltandosi, annota il Vangelo, è lo stesso verbo utilizzato per la conversione. Maria ha potuto convertire lo sguardo dal passato verso il futuro, dal luogo di morte a colui che è il vivente. L'azione di Maria, il voltarsi, sottolineata dall'Evangelista per ben due volte, non indica tanto un atteggiamento fisico, o almeno non soltanto un atteggiamento fisico, ma soprattutto un atteggiamento spirituale. Il voltarsi di Maria è il segno della conversione indispensabile per il racconto, per l'incontro con il Signore risorto. Per incontrare il Signore vivo e risorto dobbiamo convertire il nostro sguardo dal passato al futuro, dall'esperienza, dal luogo di morte a colui che è il vivente. Quando Maria smette di rivolgersi al passato verso il sepolcro, percepisce la realtà del presente e del futuro. Gesù è risuscitato. Maria Maddalena ora si rivolge a lui come era solita fare prima della sua crocifissione. Ma Gesù le risponde con un non trattenermi. La sua presenza ormai è altra. Questo dialogo fra Gesù e Maria Maddalena ci impedisce di considerare la risurrezione come un atto di rianimazione, come se Gesù avesse beneficato di un prolungamento eccezionale della vita terrena. La risurrezione non è l'animazione di un cadavere. Al corpo visibile e tangibile si sostituisce ora una parola da ascoltare e da diffondere. Gesù risorto non è Gesù rianimato. È Gesù che riprende in mano la sua vita e la trasforma, diventando una parola da ascoltare e da testimoniare, da annunciare. Al desiderio di tornare indietro, Gesù oppone il futuro della risurrezione. La Pasqua, la risurrezione, non risponde al desiderio di fermare un film o di annullare gli effetti della morte. Non risponde al desiderio di tornare indietro. La risurrezione è un andare avanti, oltre la morte, verso una qualità di vita diversa. Gesù è come se invitasse Maria a guardare avanti con quel non trattenermi. Il fatto che il Signore risorto ha vinto la morte non ci impedirà di morire fisicamente, ma ha trasformato questa morte. Ci ha fatto capire che la morte già non ha più l'ultima parola, ma che la morte è solo un passaggio per la vita piena in Lui. Ed ecco che Gesù invia Maria Maddalena ad annunciare il Vangelo. L'azione di annunciare esclusiva prerogativa degli angeli, annunciatore delle cose di Dio, è ora compito di Maria Maddalena. Nell'Antico Testamento erano gli angeli che recavano i lieti annunci, che portavano le grandi notizie, che portavano questi messaggi arcani di Dio. Ora Maria è la prima a portare questo nuovo annuncio. Maria è la prima, è l'apostola degli apostoli. Così come dicevamo poc'anzi, una prima donna ha fatto sì che entrasse nel mondo la morte attraverso questa donna rinnovata da Cristo, dal Signore risorto, entra nel mondo un nuovo annuncio, un annuncio di vita nuova, di vita piena. Colei che in quanto donna non avrebbe potuto all'epoca neppure studiare la parola del Signore e discuterne in pubblico, è inviata da Gesù a compiere la stessa azione degli angeli, di essere più vicini al Signore. Maria Maddalena è la prima testimone della risurrezione, è la prima che riceve l'incarico di annunciare il Vangelo. Maria infatti andò subito ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore». Maria Maddalena ha davvero incontrato il Signore risorto. Per questo ha creduto alla risurrezione, non perché ha visto il sepolcro vuoto, ma perché ha incontrato il Signore nella sua vita. I discepoli, ascoltando il messaggio di Maria, corrono, vanno al sepolcro, vedono il sepolcro vuoto, le lenzuola piegate, e dice il Vangelo: videro e credettero. Ma Maria invece vide il Signore, il risorto, il vivente. La Pasqua è un evento che può essere visto solo dagli occhi della fede. Se per loro questa esperienza è stata anche tangibile, loro anche hanno fatto l'esperienza con gli occhi umani, per noi invece è un'esperienza di fede, perché non abbiamo visto con questi occhi, ma solo con gli occhi della fede. Per questo Gesù dice ai suoi discepoli: voi avete visto e avete creduto, ma beati coloro che crederanno pur senza aver visto. E noi siamo tra i numeri di questi beati, che abbiamo creduto alla testimonianza di Maria Maddalena, degli apostoli, della Chiesa primitiva, fino ad arrivare ai nostri tempi. Come a Maria Maddalena e agli altri discepoli, anche a noi è dato, con gli occhi della nostra fede, di incontrare Gesù vivente nella nostra vita. Anche noi siamo davanti al sepolcro e siamo chiamati a dare le spalle al passato e guardare la possibilità del futuro che la risurrezione di Gesù ci offre. Facciamo, accompagnati da Maria, questa esperienza di lasciare quelle situazioni che ci imprigionano al passato, di lasciare quelle situazioni che ci fanno piangere addosso perché troviamo la tomba vuota, e rivolgiamo il nostro sguardo, convertiamo il nostro sguardo a colui che è il vivente, per poter fare un'esperienza di vita nuova. E allora, quando noi avremo incontrato il Signore vivo e risorto, quando Lui avrà asciugato le nostre lacrime, avrà asciugato il nostro pianto, potremo tornare alla nostra comunità per testimoniare, per dire con voce forte e sicura: ho incontrato il Signore, Egli è vivo e risorto. E mi ha chiamato e mi ha comandato di annunciarvi questa esperienza e mi ha detto di trasmettere ciò che con lui ho vissuto. Allora anche la nostra esperienza comunitaria avrà un altro senso. E noi, tutti insieme, come comunità di convertiti dal risorto, potremo testimoniare anche là fuori, con più coraggio, ciò che ci ha annunciato il Signore. Maria Maddalena ubbidì a Gesù, ma sentì il sacrificio che le era imposto di separarsi da lui pochi momenti dopo averlo trovato. Sacrificio ed ubbidienza sono il miglior segno dell'amore. Bellissimo questo. Dopo questa eroica prova che ci presenta la nostra santa, il Vangelo non la nomina più. Ed è probabile cosa che seguì e servì Maria Santissima come umile sua ancella. Mettiamoci anche noi al servizio come umili ancelle di quella buona madre. Dopo che Maria Santissima fu assunta in cielo, le pie tradizioni ci fanno ritrovare Santa Maria Maddalena nel mezzogiorno della Francia. Là cominciò la sua vera e dura penitenza. Non vedeva più né Gesù né Maria. La sua vita non fu che un sospiro verso il cielo. Se molti avvenimenti hanno attraversato l'esistenza di Santa Maria Maddalena, però la sua vita si può spiegare con una sola parola: amò, immensamente amò. Dio che aveva offeso, le perdonò, morì per lei, ricambiando così il suo amore con amore al di sopra della penetrazione della nostra debolezza. Maddalene penitenti, volete vivere la vita che conduce al cielo? Amate, ma amate solo il vostro Gesù, non più voi stesse. Ah no, non più voi stesse. L'amore di noi stesse impedisce la santa semplicità che tanto piace a Dio, perché i nostri difetti fanno di noi tanti esseri diversi che da un giorno all'altro non si somigliano. Un giorno raccolte, l'altro dissipate, un giorno meste, l'altro allegre. Non c'è che nella vita d'amor di Dio, la quale è semplice, che le azioni possano essere diverse, ma tutte ispirate, prodotte, eseguite da un solo motivo, che per sempre esclude dall'anima nostra la superbia, l'irritazione, la duplicità. Nella vita d'amore, non più curiosità dei fatti altrui, non più false interpretazioni. Oh Dio mio, Dio buono, do volentieri tempo, salute, sostanze, darei egualmente la vita se potessi ottenere dalla vostra misericordia che la santa semplicità prodotta dall'amore di Gesù venisse ad impadronirsi del cuore di queste povere figlie che mi chiamano madre e portano il nome di Maddalene. Ve lo domando per amor vostro, per l'amore della vostra santa madre e per intercessione di Maria Maddalena. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Maria Maddalena, prega per noi.
contro la Marchesa Abramo, meditando queste pagine.
Infatti, sì, sì, le sue meditazioni sono bellissime, veramente. Io li trovo molto belli. Sì, sì, perché sono, non sono, come posso dire, approfondimento teologico, no? ma preghiera, no? Preghiera veramente, meditazione. E questo trovo bellissimo.
Ha fondato un po' la nostra spiritualità su Rabboni.
Sì, sì.
Rabboni era il suo amore.
Bellissimo questo.
E anche le prime comunità avevano questo nome, le Maddalene, ancora sì, adesso.
Sì, ancora adesso.
Non meditiamo poco.
Sì.